On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta in Serbia. Tra le mete dei viaggi organizzati da Radio Popolare, i Balcani sono tra le località più gettonate. E questi viaggi nei Balcani hanno come mente creativa quella di Eugenio Berra. Ci andiamo subito a collegare con lui telefonicamente. Eugenio, bentornato sulle nostre frequenze.
Ciao, ciao Claudio, ciao a tutti.
Con Eugenio, tra i viaggi organizzati da Radio Popolare ci sono tre mete all'interno della ex Jugoslavia: la Croazia, la Bosnia e la Serbia. Allora, prima di magari mettere un pochettino a fuoco il prossimo viaggio, che sarà a cavallo tra aprile e maggio in Serbia, ti chiedo se puoi riassumere con due parole la differenza tra questi tre viaggi.
Allora,
t'ho preso in contropiede,
Beh, una domanda non semplice. Mi trovo proprio in Bosnia adesso con un liceo scientifico di Milano, il Moreschi. Quello in Bosnia è un viaggio molto storico, legato alle memorie, insomma, soprattutto degli anni 90. Quello in Serbia è un viaggio, diciamo, più culturale, gastronomico. Quello in Istria unisce un po' l'uno e l'altro. Turbo Diesel!
Eugenio, veniamo allora al viaggio in Serbia, che come dicevamo sarà a cavallo tra aprile e maggio. Ovviamente il 25 aprile è una data che non si tocca, quindi il 25 aprile si va in manifestazione. La partenza per la Serbia è prevista per sabato 26.
Esatto, si arriva a Belgrado, facciamo 3 notti a Belgrado. Ci saranno diverse incontri, iniziative, ci sarà un bellissimo concerto di musica classica, Zemun. Ci sarà, questa è una cosa nuova che ho aggiunto quest'anno, tutta una mattinata legata a Novi Beograd, cioè la città socialista nata, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e finiremo...
Cos'è rimasto di quella cittadina?
È rimasto tanto, è rimasto intanto un grande quartiere residenziale, è rimasto un bellissimo museo di arte contemporanea ed è rimasto soprattutto il SIV, che era praticamente il vecchio esecutivo dove stava il governo jugoslavo e oggi ospita dei ministeri serbi.
L'ultima volta che ero venuto io, ormai è un po' di anni fa, c'era un focus particolarmente acceso su una zona di Belgrado che doveva diventare la Dubai della Serbia. Com'è andata a finire poi? Lo è diventata? Lo sta ancora diventando? I lavori sono in corso o sono ultimati?
I lavori purtroppo continuano, nel senso che non si fermano, continua a crescere questa piccola Dubai lungo la Sava. La cosa bella è che a Novi Sad faremo un incontro dedicato con qualche studente. La società serba finalmente dal novembre scorso ha iniziato a ribellarsi a partire da queste grandi manifestazioni studentesche che adesso hanno ormai coinvolto tutte le fasce della società.
E se vado sempre con i miei ricordi di un viaggio che, ripeto, risale a qualche anno fa, non posso non ricordare una sera con Dragan Petrovic, il storico corrispondente di Radio Popolare da Belgrado, a Zemun, una periferia di Belgrado considerata una sorta di piccola Vienna. È previsto anche quest'anno un'escursione lì?
Sì, lì ci recheremo nel tardo pomeriggio e questa è una cosa che faccio da qualche anno. Per cena ci rechiamo in questa piccola casetta che è una specie di museo di strumenti a corda e lì organizzo un concerto di musica classica con la mia vecchia maestra di pianoforte e quando vivevo a Belgrado e una soprano che canterà lideri, arie per espoquestare mitole europea di Zemun della fine dell'Ottocento.
Quindi già da queste 2 o 3 cose che abbiamo ricordato si evince che Belgrado è una città che non ha una faccia, che ne ha tante.
Certo, sì, è una città, forse la vera metropoli dei Balcani, e come ogni metropoli è piena di identità diverse, diciamo.
Svako proleće na tebe miriše.
Era Zezza, la musa di una stagione politica di qualche anno fa, in quel di Belgrado, la canzone si chiamava proprio Beograd. Prima il nostro Eugenio ha accennato alle manifestazioni di piazza che stanno animando la vita politica di Belgrado e della Serbia. Abbiamo chiesto a uno storico, a un ricercatore dell'Università di Belgrado, Milovan Pisarri, di raccontarci com'è la situazione sotto questo punto di vista e come si è arrivati a questo punto. Milovan, bentornato sulle nostre frequenze.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Milovan, io non posso non partire chiedendoti lumi su quello che abbiamo letto in questi giorni sui nostri giornali, ovvero di queste grandi manifestazioni per le strade di Belgrado. Cosa sta succedendo?
Ah, certo, sta succedendo qualcosa di completamente nuovo rispetto sia a quello che è successo negli ultimi anni sia al periodo precedente. Stiamo assistendo non solo a delle proteste, ma stiamo assistendo a delle richieste di cambiamenti radicali all'interno del sistema diciamo politico e legale della Serbia. È tutto cominciato dopo il crollo della tettoia della stazione di Novi Sad il 1° novembre 2024. Gli studenti si sono organizzati, hanno cominciato le proteste, alle proteste si sono uniti numerosi altri gruppi e segmenti della popolazione. Ormai io direi non si può parlare più di semplici proteste, ma di un movimento di massa che chiede dei cambiamenti effettivamente radicali. Quello che è importante da sottolineare è che questi cambiamenti non vengono, queste diciamo manifestazioni di massa non sono guidate da partiti politici di opposizione, anzi i partiti politici di opposizione sono esclusi dalle proteste. Le proteste sono organizzate autonomamente dagli studenti innanzitutto, che si sono auto-organizzati nei cosiddetti plenum, quindi decidono loro autonomamente quello che si deve fare, le occupazioni, e decidono soprattutto il modo in cui si devono organizzare le manifestazioni. La cosa incredibile è che hanno raccolto la solidarietà di moltissima popolazione e che sostanzialmente sono riusciti a far superare alla gente diciamo la paura e quel clima abbastanza negativo in cui vivevamo insomma fino a poco tempo fa.
E come risponde il governo, il potere?
Il governo purtroppo sta rispondendo in maniera piuttosto negativa. Prima innanzitutto non riesce e non può sostanzialmente fare fronte alle richieste degli studenti. Gli studenti chiedono le cose molto chiare, chiedono innanzitutto che vengano processati i responsabili per la caduta della tettoia, ma soprattutto chiedono che venga cominciata una grande lotta contro la corruzione, sostanzialmente contro il sistema di corruzione, che è un sistema purtroppo molto molto diffuso. Il governo non può rispondere a queste domande perché il governo è responsabile di fatto di questo sistema di corruzione, quindi che cosa fa? Utilizza dei metodi sia repressivi, intimidatori e soprattutto dei metodi che non vogliono assolutamente nessun tipo di dialogo, anche se in teoria è lo stesso governo che offre il dialogo, ma di fatto è solamente uno strumento di propaganda.
Queste manifestazioni ci sono solo a Belgrado o anche in altre città serbe?
No, è una realtà che riguarda tutta la Serbia. C'è una mappa interattiva online in cui ogni giorno vengono pubblicate le manifestazioni di proteste dove si organizzano, sono decine se non centinaia ogni giorno. Il problema di cui non si parla, soprattutto all'estero, è che queste manifestazioni sono spontanee, auto-organizzate e che sono un esempio meraviglioso di democrazia diretta. Le decisioni non vengono prese, ripeto, da singoli, ma vengono prese collettivamente, innanzitutto dagli studenti delle università di Belgrado, di Novi Sad, di Niš, eccetera, eccetera. L'appoggio che gli studenti hanno è praticamente totale. Va detto, tra l'altro, per esempio, che le università stesse, inclusa la mia università, l'Università di Belgrado, quindi il consiglio dei rettori, i professori, danno appoggio aperto agli studenti, quindi è una cosa molto importante. C'è un altro elemento importante: gli studenti sono riusciti a portare queste manifestazioni in giro per la Serbia attraverso delle cosiddette, diciamo, delle marce, delle passeggiate che sono stati a Kragujevac, sono andati a piedi da Belgrado a Novi Sad, 80 chilometri, sono andati a piedi da Belgrado a Kragujevac la settimana scorsa, più di 100 chilometri, ora per il 1° marzo è prevista una grande protesta a Niš e sono già partiti gli studenti dall'Università di Belgrado a Novi Sad a piedi e si recano quindi a Niš, quindi in realtà stanno coinvolgendo praticamente tutta la popolazione della Serbia.
A piedi perché strada facendo incontrano gente, persone.
Esattamente, ed è incredibile vedere come la gente li accoglie. Spesso qui si sente, insomma, si dice li accolgono come dei liberatori. Beh, se guardate delle immagini nei paesi, soprattutto la gente li accoglie dandogli acqua, cibo, ospitandoli nelle proprie case, ospitandoli, organizzando insomma dei bivacchi anche un po' improvvisati per loro, aiutandoli, curandogli i piedi, perché alla fine camminando per tanti chilometri. Quindi è incredibile la solidarietà e l'unità che si vede nella popolazione, è incredibile soprattutto il modo positivo di manifestare non violento, è un grandissimo esempio di democrazia diretta e di disobbedienza civile di massa.
Incredibile, sì, da noi arriva proprio una briciola sui giornali di quello che ci stai raccontando. Il tutto, per quanto riguarda Belgrado, avviene in una città che negli ultimi anni ha visto dei grossi cambiamenti. Con Eugenio abbiamo parlato da un punto di vista anche urbanistico, con quella sorta di Dubai in salsa balcanica, ma per esempio ci sono anche un sacco di ragazzi che sono arrivati lì a Belgrado dalla Russia per via delle sanzioni.
Certo, ci sono decine e decine di migliaia di russi che si sono trasferiti appunto dall'inizio della guerra in Ucraina, sono venuti qui soprattutto a Belgrado, ma sono presenti anche in altre città e hanno portato dei cambiamenti purtroppo anche abbastanza negativi per la popolazione che vive in Serbia, soprattutto da un punto di vista economico.
Cioè, i russi che gentrificazione?
Sono venuti, è una gentrificazione, certo, ma i russi che sono venuti sono molto benestanti, sono giovani che lavorano nel settore informatico per aziende dell'Europa occidentale, non potendo più lavorare direttamente in Russia sono venuti qui in Serbia. La Serbia è un po' un paese neutrale tra l'Occidente e la Russia, quindi possono qui continuare a fare il loro lavoro, però naturalmente hanno portato i loro stipendi, quindi il costo della vita è aumentato moltissimo, gli affitti sono ormai qualcosa di insostenibile per la popolazione locale serba, ecco, qui a Belgrado.
E questo è appunto rientra in uno dei cambiamenti che ha vissuto la città e che sta vivendo la città in questo periodo.
Esattamente, è un cambiamento molto molto forte, anche se rimane un po', da molti punti di vista nascosto, perché in realtà questa grande comunità russa non è molto aperta ad un'integrazione, insomma hanno un po' il loro mondo, hanno aperto i loro centri culturali, i loro negozi, insomma le loro attività culturali, e quindi rimangono un po' chiusi in se stessi, anche se sono molti, quindi non c'è in realtà moltissimo dialogo con la popolazione locale serba.
Per quanto riguarda invece la Dubai, lì sul fiume, lì non è ancora popolata?
Ma una parte sì, in realtà, ma si sta costruendo ancora molto è previsto. E questa Dubai, serba di Belgrado, questa Belgrado sull'acqua, è uno di tanti progetti che sono estremamente criticati e dietro i quali probabilmente c'è un mondo enorme di corruzione, è appunto una delle cose sulle quali si vuole fare anche luce attraverso queste manifestazioni. Questa diciamo, nuova parte della città, che è costruita in una zona che precedentemente era molto, diciamo, disagiata, sì, ha trasformato da un punto di vista estetico la città, ma è una città nuova che non è destinata alla popolazione normale, diciamo, alla classe media, è una parte della città destinata esclusivamente ai benestanti, perché i prezzi degli appartamenti sono altissimi, nessuna persona, io lavoro all'università, non potrei mai permettermi di comprarmi un appartamento, ecco, in questa Belgrado sull'acqua, in questo Dubai serbo, quindi anche lì è una cosa abbastanza particolare, è un po' come una città dentro la città, una città per ricchi in una città in realtà in cui vivono moltissime anche persone non abbienti.
L'ultima cosa sganciata, ma per certi versi invece potrebbe esserci un link, riceviamo qualche telefonata di ascoltatori che in merito al viaggio che stiamo organizzando, ripeto, fine aprile, primi di maggio, a cavallo tra aprile e maggio, ci dicono: ma problemi andare a Belgrado adesso?
No, assolutamente no, non ci sono problemi, Belgrado è una città molto, molto aperta, molto accogliente, anzi io invito le persone a venire, a rendersi conto anche di persona, credo che le manifestazioni ci saranno ancora in quel periodo, a rendersi conto di questo clima meraviglioso che c'è adesso qui in Serbia, molto più bello del periodo precedente. No, c'è una cosa importante, fino a poco tempo fa tutti vivevamo in un clima, un'atmosfera negativa, senza, diciamo, una speranza per il futuro, senza pensare che i cambiamenti fossero realmente possibili. Ora invece ci rendiamo conto che questi cambiamenti sono possibili, quindi è un invito anzi a venire a vedere sostanzialmente che cosa può succedere in queste situazioni, che bei messaggi possono venire fuori anche da queste situazioni.
C'est comme ça, je vais pas te forcer. Pour toi, j'ai quitté mon passé. Mais l'eau, ça, et tu le sais.
Baby, thought you love me crazy. Thought you love me crazy. Pour t'aimer dans les champs, fake.
Baby, pourquoi c'est jamais assez? Des efforts, j'en ai fait, mais j'en ferai pas à vie.
Ascolto a te, beso, beso. Un beso va tu faire. Beso, beso, juste un beso tu.
Ouais, c'est que des mots, mais c'est véridique, je te parle du cœur. Le cœur ne sait pas mentir. Si je m'en vais, t'auras plus de prise de tête. Mais peut-être qu'on se reverra. Rababa, yeah, man. Tu me diras que personne n'est parfait. On s'est juste loupé. Yeah, yeah, yeah.
Radio Popolare on the road, quest'oggi in Serbia. Alle nostre spalle la voce di Durata Dora, una musicista nata a Norimberga, però è kosovara con cittadinanza albanese, e questa delle migrazioni da parte di uomini e donne originarie dei Balcani in giro per l'Europa e per il mondo è un classico che unisce un po' tutti questi paesi a prescindere dalle diatribe che li dividono all'interno di questi paesi. Questi nostri viaggi servono anche a comprendere quanto siano variegati questi paesi e quanto invece di unificante abbiano tra di loro. Ogni viaggio, oltre ad essere accompagnato, come sapete, da chi l'ha ideato, nel caso specifico il nostro Eugenio Berra, è accompagnato anche da una redattrice, da un redattore di Radio Popolare. L'ultimo viaggio in Serbia per Radio Popolare c'era Gaia Grassi, a cui abbiamo chiesto di raccontarci la sua personale esperienza di questo viaggio in Serbia.
Il viaggio in Serbia per me è stato forse il viaggio a cui sono più affezionata tra i viaggi che ho fatto con Radio Popolare, Viaggi Miraggi, perché è stato il mio primo viaggio, quindi è inutile nasconderlo, anche per noi soprattutto le prime volte, poi dopo ti abitui, ma le prime volte è molto emozionante, perché sono le prime volte che fai un pezzetto di strada insieme agli ascoltatori e alle ascoltatrici, no? Perché siamo abituati a sentirli in diretta, quando telefono, via messaggio, incontrarli nei vari eventi che fa Radio Popolare, però qua si vive proprio assieme, si passano nel mio caso addirittura 12 giorni in questo viaggio in Serbia, si sta assieme e quindi ci si conosce proprio bene, quindi è stata un'esperienza molto bella, tant'è che ci vediamo ancora con questo gruppo, anche con gli altri, ma con questo gruppo in particolare molto di più. E, è stato un viaggio molto bello e è stato anche il mio primo viaggio nei Balcani ed è una regione che amo molto, perché ho amato, ho conosciuto in questo viaggio, non la conoscevo e devo ammettere che non era uno dei viaggi nel cassetto, no? Quelli che si dice che si vorrebbero fare da qui a breve, non c'era la Serbia quantomeno, e, perché non la conoscevo, l'ho conosciuta, mi sono innamorata e ho deciso di conoscere un po' tutti i Balcani, tant'è che poi ho avuto la fortuna di poter accompagnare i viaggiatori anche in Bosnia, Sarajevo e tutta la Bosnia l'anno successivo, e spero di riuscire ad andare a vedere anche altri paesi. E, è stata un'esperienza molto bella. La prima cosa che mi ha colpito della Serbia è che quando si fanno questi viaggi si attraversa tutta una nazione, no? Non si vanno a vedere soltanto piccole città o in maniera, diciamo così, a caso, no, c'è cioè proprio non è soltanto un programma, è proprio una cosa ragionata molto bene da Eugenio, che diciamo che è responsabile di Viaggi e Miraggi per i paesi balcanici e che ho avuto la fortuna di avere come accompagnatore nel viaggio in Serbia, e quindi ti fa conoscere proprio il paese presentandoti le persone del luogo, con anche artisti, scrittori che ti spiegano, guide, storici, e quindi conosci proprio bene un paese. Esci, torni dal viaggio in Serbia dicendo conosco la Serbia, che è una cosa molto bella di quando si viaggia. E, in particolare, dicevo, la cosa che mi ha colpito di più è la differenza che si nota subito tra le influenze che ci sono state in questo paese storiche, no? Quindi nel nord si vede tantissimo l'influenza dell'impero austro-ungarico che l'ha occupato, mentre nel sud si vede proprio quella ottomana, e quindi si riconoscono dalle caratteristiche delle città, dei paesi, dell'architettura, delle tradizioni e anche delle abitudini che hanno tuttora i cittadini. Quindi mentre sono molto più precisi, molto più rigorosi al nord, sono più caotici, ma anche molto più passionali al sud. Magari un po' la differenza che c'è anche in Italia, no? Quando si pensa al nord e al sud. E, anche le cose che si mangiano sono molto diverse nelle due zone. E questa è proprio... si nota probabilmente anche in Italia, quando qualcuno viene per la prima volta lo nota in questo modo, ma in Serbia diciamo che ho avuto questa sensazione molto più forte che negli altri paesi. È molto diversa anche la natura, e quindi è molto più verde, molto più rigogliosa al nord, anche al sud lo è molto. Ecco, la Serbia è un paese molto verde, io me lo immaginavo più, sapevo che c'era molta natura, ma me lo immaginavo un po' meno verde, ecco, la vegetazione invece è una parte fondamentale, è più ordinata al nord, è più disordinata al sud, ma anche più preservata al nord, quindi ci sono molti parchi. E, ci sono anche dei parchi dell'UNESCO che abbiamo visitato, con flora e fauna specifici del luogo ovviamente, ma anche tradizionali, nel senso ci sono alberi antichissimi, e, non so, ci sono dei paesi che hanno... prima dei treni si usavano i cavalli, no? Anche qua in Italia, e quindi ci sono ancora degli alberi talmente storici che hanno ancora nella corteccia infilato l'anello di metallo a cui si legavano i cavalli e quindi di conseguenza le carrozze. Ecco, questo probabilmente in Italia, perché è più forte l'urbanizzazione, non c'è, e in alcuni paesi del nord della Serbia queste sono rimaste. E, abbiamo visto questo parco dell'UNESCO appunto al nord, e non siamo stati particolarmente fortunati perché è stato un anno molto caldo, quindi le paludi che c'erano non erano prosciugate ma erano più secche rispetto al solito, quindi non abbiamo visto tutte le specie di pesci che ci sono e di uccelli che vanno a nidificare, però vedevamo orme di animali che durante la notte erano passati evidentemente, e abbiamo fatto anche un bagno, non nel parco della riserva naturale, ma abbiamo preso un'imbarcazione e Eugenio ci ha fatto fare un giro in un fiume. Era una giornata particolarmente calda, come è stato in tutto il viaggio, ma che si poteva tranquillamente sopportare perché è stato un anno molto caldo anche in Italia, il 2023, ma lì abbiamo fatto questo bagno veramente rinfrescante e è stato molto bello. Ci siamo tuffati tutti dalla barca, abbiamo fatto questo bagno molto rilassante, poi siamo usciti, c'era un lido che sembrava un lido di un film degli anni 60 e ci hanno offerto del caffè, abbiamo bevuto dell'arachia che ovviamente non manca mai ed è stato molto bello. Eugenio ha sempre delle chicche molto particolari e anche ti fa conoscere le città in maniera particolare. Io quando racconto spesso dei viaggi che faccio a persone che hanno già visitato i paesi dicono ma non sapevo quella cosa e sembra sempre che facciamo un viaggio un po' diverso rispetto a quello che fanno gli altri. Ecco, per esempio Novi Sad, che è una città della Serbia che molto conoscono perché è molto turistica, però la si vede sempre in maniera un po' così, no? Velocemente, perché poi magari si va a Belgrado, si vanno a vedere altre regioni. E è una città molto bella. E ci sono diversi edifici, uno in particolare, una torre con un orologio. C'è questo orologio che nella tradizione si chiama l'orologio ubriaco e ti dà l'effetto effettivamente straniante perché ha le due lancette che sono invertite, quindi la più lunga non è quella dei minuti, ma è quella, cioè non è quella dei minuti la più lunga, esatto, ma è quella dei secondi. E perché questo? Perché il contrario, scusatemi, è più lunga quella dei minuti invece che quella dei secondi. Questo perché da lontano era più importante sapere quali fossero i minuti rispetto ai secondi, e visto che era sul fiume e che ci arrivavano molti nemici via nave, era importante che sapessero quelli che difendevano, perché l'orologio dava verso la difesa, quale fosse l'orario giusto, e quindi veniva messa più lunga la lancetta dei minuti e quindi a questo effetto estraniante viene chiamato l'orologio ubriaco. Tutte queste chicche Eugenio le ha sempre, le racconta e ti fanno dire sempre quella cosa in più quando racconti del tuo viaggio.
Jednom se otac moj sa posla kući vratio pred, odenuo mi praznično sve i poveo me na trg. Bio sam klinac još i bilo mi je tek oko pet, al dobro pamtim nasmejan svet i svečan i sretan grad. Sam razumeo zastave, gužvu znao sam tek, nešto je važno jer otac me tad prigrli snažno, reče mi sine, gledaj i pamti. I ja sam video Tita maršala, legendu tu, slobodotvorca, čoveka tog, druga i borca, tada sam ja video Tita.
Il brano che abbiamo in sottofondo è intitolato Tito, un nome che da quelle parti, come sapete, vuol dire molto, eseguito da una rock band Irani Mraz, originari di Novi Sad, ed è proprio a Novi Sad che durante uno di questi viaggi incontrai Roni, a cui avevo chiesto un po' della storia e della multietnicità di questa città, partendo con la domanda se è vero che Novi Sad può essere un po' considerata la Babilonia di Serbia.
Direi di no, anche perché essendo una capitale di una regione talmente multietnica e talmente multiconfessionale come Vojvodina, invito tutti a provare a crederci.
La Vojvodina è un po' tipo la Valle d'Aosta della Serbia, politicamente però con una storia, e non me ne vogliono gli ascoltatori della Val d'Aosta, molto più importante, anche perché qua si sono scritte delle pagine fondamentali per la storia della Serbia, ma dei Balcani anche.
È vero, ci si trova nella parte settentrionale della Serbia, nella pianura panonica, sulle sponde anche del fiume Danubio, Danubio che passa la Serbia, poi entrando nella Romania e così via fino al Mar Nero. Città di Novi Sad, anche diciamo la capitale della cultura, per lo più comunque serba, perché ci si trova in Serbia, però diciamo la capitale serba al di là delle sue origini, cioè sapete che origini della Serbia sono nate a Kosovo, poi man mano nel sud, cioè, via vicendo nella storia si è portato la capitale anche a Belgrado. Dopodiché, quando arrivano i turchi, l'impero ottomano, tutta la tradizione si preserva e viene portata nel sud di Ungheria all'epoca, nel sud di pianura ungherese pannonica.
È una città storicamente multietnica, al di là dei serbi, qua ci hanno abitato ungheresi, forse l'elenco lo puoi fare?
Sì, diciamo che ufficialmente, sempre per rimanere ufficiale, ci sono varie lingue che sono ufficiali, veramente ufficiali, della regione autonoma di Vojvodina. Così potrete vedere se nelle trasmissioni radio, tra l'altro radio e televisione Vojvodina, ci sono trasmissioni se in lingua serba, se in lingua ungherese, se in lingua slovacca e se in lingua croata. No, sono lingue ufficiali, anche rumeno, del territorio in cui ci troviamo adesso. E così possiamo vedere anche nelle confessioni. Abbiamo le chiese ortodosse, le chiese cattoliche, abbiamo visitato una sinagoga molto importante. Ci sono anche le chiese protestanti.
Multietnicità che a volte è stata foriera anche di pagine storiche drammatiche. Un monumento lungo il Danubio ricorda forse una delle pagine più drammatiche.
Sì, è vero. Si tratta della Seconda Guerra Mondiale, dell'inizio del 42, nel gennaio di 42. Allora, queste parti vengono occupate dal un governo di generale Horthy, che era filofascista della Ungheria, e nel 42 i soldati del questo stato fascista ungherese fa la strage e rastrellamento lungo tutto il centro di Novi Sad. La gente viene portata in una lunghissima fila che finisce sul lungo rive di Danubio ghiacciato di gennaio, dove vengono fatti due buchi nel ghiaccio. E dopo di che questa gente, immaginate che era buttata prima via dalla casa, magari anche picchiata e torturata, arriva a aspettare la ultima sorte, cioè che con un colpo di testa, anche in testa, viene buttata sotto il ghiaccio.
Una storia così drammatica, uno pensa in genere sono stati nazisti, e invece è stato, forse raccontavi questa mattina, un militare nazista ad arrestarla a un certo punto.
Sì, è la fine della storia è veramente bizzarra. Questa faccenda fu fatta da soldati ufficiali dell'armata ungherese, dello stato fascista ungherese. Arrivando un ufficiale tedesco, un ufficiale nazista tedesco, ha fermato questa faccenda, anche perché immaginate, questo è solo inizio nella guerra, cioè esistono già le regi razziali, siamo d'accordo, però anche i tedeschi stessi questo tipo di stragi non fanno prima del 43.
Eravamo nel 42,
gennaio 42.
Approfondimenti, concerti, incontri con storici e personaggi della cultura locale, ma anche spazio per il buon cibo. Torniamo da Eugenio Berra. L'aspetto enogastronomico è sempre fondamentale in questi viaggi.
Sì, il 1° maggio lo passeremo in mezzo ai boschi, in una fattoria, ospiti di un presidio slow food, di un distillato di prugna, di una prugna autoctona che si chiama Cervenaranca, e assieme alla grappa saremo accompagnati anche dagli ottoni di un ensemble serbo che è l'unico, guidato da una ragazza, si chiama Daniela, e saremo tutto il pomeriggio in questo bell'ambiente bucolico.
Senti, per qualche nostro ascoltatore che ha, da un punto di vista alimentare, delle concezioni che ovviamente noi rispettiamo, e dice: no, ma lì da quelle parti lì si mangia solo carne, io che sono vegetariano cosa faccio?
No, figurati, cioè, la parte gastronomica, come sai, è una cosa su cui lavoro sempre, non solo per i carnivori, e anche nei Balcani chi è vegetariano sopravvive bene.
Ricordo un pranzo di una volta che era un pranzo del cavolo, potrei dire, perché c'erano non so quante portate, ma erano tutte legate al cavolo.
Sì, quello era un vecchio convivium slow food del cavolo cappuccio di un paesino di Futog vicino a Novi Sad. Purtroppo il convivio non esiste più, però comunque le due notti che facciamo a Novi Sad le trascorreremo in un bellissimo agriturismo in mezzo alla campagna e proveremo anche un po' di cavolo cappuccio.
Quindi per gli assatanati del cavolo cappuccio non andranno delusi. Dicevi, una grossa componente gastronomica, ma anche enogastronomica, perché da un punto di vista etilico, approfittando del fatto che tanto non è che dobbiamo guidare la macchina, c'è chi lo guida, il pullman, lì si potrà abbastanza andare tranquilli.
Certo, a parte questo distillato, questo presidio del sud della Serbia, che è l'ultima giornata che facciamo il 1° maggio, ci sarà anche tanto buon vino, soprattutto lì nella zona di Novi Sad, è famosa sin dai tempi dei romani praticamente per la viticoltura, e assaggeremo tanti vicini autoctoni di quelle zone.
Altro aspetto importante, l'hai già accennato nel corso di questa nostra chiacchierata, l'aspetto musicale, che presenterà diverse sfaccettature. Ha ricordato un concerto di musica classica e l'incontro con una brass band.
Esatto, e poi a Novi Sad, nella sinagoga di Novi Sad, organizziamo un concerto di musica sefardita con questo gruppo che da 20 anni praticamente fa etnomusicologia, cioè va in giro per i Balcani, registra le vecchie canzoni sefardite dalle donne, appunto dalle poche che sono rimaste, e poi le ripropone su nastro in giro per i festival.
Anche la location di dove avviene questo concerto è particolare.
È una delle poche sinagoghe rimaste nella Serbia. È interessante perché è una sinagoga in verità ashkenazita, e noi all'interno di questa sinagoga ashkenazita ascolteremo musica sefardita.
Non hai ancora pensato di portare i viaggiatori della radio allo stadio?
Ah, io, come sai, forse io sono tifoso della terza squadra di Belgrado, l'OFKA. OFK, se volete, se vi porto senza problemi.
La terza squadra, cioè un po' come il Rayo Vallecano a Madrid, cioè che c'è il Madrid e c'è l'Atletico e poi c'è il Rayo, è un po' così?
Sì, però ci tengo a dire che è la squadra più antica di Belgrado, quindi con una grande storia. Usciamo dalle paludi della Serie C e quest'anno siamo finalmente tornati in A. Quindi grande entusiasmo.
Vabbè, mi rendo conto. La musica della orchestra Daniela, l'unica orchestra di fiati serba diretta da una donna, protagonista di uno degli incontri musicali con gli ascoltatori di Radio Popolare in questo viaggio in Serbia. Torniamo da Gaia Grassi, che aveva accompagnato l'ultimo viaggio in Serbia con gli ascoltatori della radio. Prima ci aveva raccontato della sua Serbia del nord, ora ascoltiamo invece cosa ci racconta del sud della Serbia.
Allora, il sud della Serbia, che abbiamo detto comunque che risente tanto dell'influenza ottomana e che appunto l'abbiamo visto anche nelle, si vede anche nelle tradizioni, oltre che nelle caratteristiche delle conformazioni delle città o della costruzione degli edifici, comunque ha sempre questa natura che è protagonista, no? Quindi ci sono queste foreste, ci sono tantissimi monasteri, non c'entra con la natura, però c'entra in un certo senso, perché tu hai queste distese di conifere, poi ogni tanto sbucano delle, vedi da lontano degli edifici, li guardi meglio e capisci subito che sono diroccati, che sono storici, e poi scopri, vieni a sapere dalle guide in questo caso, che sono dei monasteri antichissimi. E ne abbiamo visitati diversi, ma la cosa che ci ha colpito tantissimo è che quando siamo arrivati nella regione di Kraljevo, che è stata la capitale della Serbia prima di Belgrado, siamo entrati subito per capire proprio il mood di qual era che si respira in quella regione. Ci ha portato a pranzare in una kafana, che sono le trattorie tradizionali serbe. E abbiamo visto un posto veramente pazzesco, dove era pieno di collezioni. C'era questo, il proprietario, il titolare, e poi era a conduzione familiare, quindi il cuoco faceva parte della sua famiglia, e ci ha fatto vedere queste collezioni, veramente collezionava di tutto, e ci ha fatto assaggiare quello che lui definiva il nettare degli dei, che era un distillato di lamponi, quindi una grappa di lamponi dolcissima, buonissima, che cresce soltanto in quella zona, e che era un alimento molto prezioso, tant'è che veniva chiamato l'oro rosso, e sono questi lamponi dolcissimi, e la grappa incredibilmente aveva un sapore veramente dolce, infatti, e non è molto conosciuta, non è tra le più conosciute serbe, ma ovviamente in questi viaggi Eugenio e le persone che ci fa conoscere ci fanno assaggiare anche delle cose tipiche. Fa ridere, perché si parla sempre di cibo e di cose da bere, e dicono sempre che siamo noi italiani a parlare solo di questo, ma veramente quando si va con Eugenio a scoprire questi posti è una cosa veramente di cui vi accorgerete anche voi, e che probabilmente avete sentito già durante questa trasmissione. Si è parlato di cibo più volte. Più si va avanti e si procede con la conoscenza di questo luogo, ti rendi conto anche che tutte le realtà che vai a incontrare sono a conduzione familiare, sono molto piccole. Quindi, per esempio, a dormire ci siamo fermati in posti che erano a conduzione familiare, che avevano anche delle altre attività oltre a quelle di ospitare i turisti, non soltanto i turisti, le persone che comunque attraversano quelle zone. E in particolare uno era un allevamento di trote. E c'era questo allevatore, Rade, mi ricordo che si chiama, che ci ha accolti, e con lui era veramente impossibile comunicare, perché non parlava inglese, non parlava italiano, parlava soltanto la sua lingua, ma siamo riusciti a comunicare ugualmente. Ci ha fatto fare il giro dell'allevamento, ci ha fatto vedere come appunto venivano allevate le trote, che poi abbiamo assaggiato la sera. Ci ha fatto assaggiare anche il caffè che fanno loro, che fanno nel sud della Serbia, ed è un caffè, il tipico caffè turco fondamentalmente, era cucinato in questo pentolino che aveva su questo fornello a gas, e l'ha fatto bollire per tantissimo tempo. Penso che sia il caffè più forte che abbia mai assaggiato, ma che era decisamente originale e molto buono. E poi siamo arrivati a visitare quello che è stato forse il momento più toccante di questo viaggio.
Sì, Gaia, diciamo, sono un paio i motivi per cui rendono importante questa tappa. Uno riguarda noi, magari come italiani, l'altro invece riguarda l'umanità tutta.
Il primo, non per importanza, ma perché diciamo quello anche più semplice da sdoganare, è legato all'Italia, ed è perché è stata la sede di uno stabilimento molto importante della Fiat, importante sia per la produzione della Fiat stessa, sia per l'economia serba. Diciamo che molta dell'economia in quegli anni ha girato intorno a questa, alla presenza di questo stabilimento. Ma è importante soprattutto per un fatto tragico che si è verificato durante la Seconda Guerra Mondiale, e che ha portato poi alla realizzazione di quello che è il memoriale di Zumarice, che è un memoriale legato a un eccidio che si è consumato il 21 ottobre del 1941. La zona intorno a Kragujevac e Kragujevac stessa sono stati teatro della resistenza serba. E infatti tra il 15 e il 17 di ottobre, il 15 e il 16, la notte tra il 15 e il 16 di ottobre del 1941 c'è stato un attacco della resistenza a un convoglio tedesco e sono morti 10 soldati tedeschi oltre a essere stati feriti più di 30. Quindi per la legge che vigeva anche in Serbia, ossia che per ogni soldato tedesco ne venivano uccisi 100 civili, in quel periodo quindi il giorno proprio il 21 di ottobre del 1941 vennero uccisi ben 3.000 persone della cittadina. In 7 ore, tra le 7 e le 14 di quel giorno, vennero uccise 2.000 persone. È stato un vero e proprio eccidio, sono morte tantissime persone, soprattutto uomini e ragazzi, e uno degli episodi più tragici è stata la morte di questi 301 ragazzini in una scuola, prelevati dalla scuola con i loro professori, con i maestri perché erano piccoli, e con il preside. Erano ragazzini tra gli 11 e i 17 anni, vennero tutti uccisi tranne uno, o meglio venne ucciso anche lui, ma fu l'unico superstite. E la cosa toccante è che questo ragazzino venne salvato dalla mamma, che dalla casa stava guardando quello che stava succedendo e ha visto in quale delle fosse comune fosse gettato il ragazzino, e quando poi è andato per prendere il corpo e per almeno dargli una sepoltura si rese conto che era vivo. E lui fu per moltissimi anni il direttore di questo memoriale che è anche un museo molto bello, perché raccoglie ovviamente la storia dell'eccidio ma anche tantissime opere molto importanti per la storia dell'arte della Serbia, tra cui delle opere di Petar Lubarda, che è un artista del modernismo, è definito tra modernista e ricercatore, che ha fatto dei quadri astratti molto belli che richiamano quell'eccidio e che ha regalato al memoriale, a condizione che appunto i suoi quadri rimanessero lì e non venissero mai spostati. Merita un piccolo cenno anche l'edificio di questo memoriale, che vuole essere tutto un omaggio a questa tragedia che si è verificata, non soltanto per le opere che sono contenute ma anche per il contenitore stesso, tant'è che è stato costruito con dei mattoni rossi che vogliono ricordare il sangue innocente che è stato versato proprio in quei luoghi, perché il memoriale, scusatemi, nasce negli ettari in cui si verificarono questa esplosione di massa, e ha 33 cupole l'edificio, perché richiama le 33 fosse comune dove sono state poi gettati i corpi delle persone uccise. E quello è stato, ecco, è stato veramente un momento toccante che ha chiuso questo viaggio molto bello e denso di cose da vedere e da conoscere, e che consiglio a tutti di fare.
Siamo arrivati al termine di questa puntata, vi abbiamo raccontato così a volo d'uccello alcune delle cose che faremo durante il viaggio in Serbia dal 26 aprile al 2 maggio. Eugenio, tu che l'hai ideato questo viaggio, c'è ancora qualcosa da aggiungere?
Sì, è un'altra cosa nuova che ho aggiunto proprio da questo viaggio a Novi Sad, che è la capitale appunto di questa regione multietnica, multiculturale, la Vojvodina. Ufficialmente sono presenti ancora una ventina di minoranze. Ho deciso appunto di indagare anche questo tema e ci recheremo a Novi Sad, nel centro dei Ruteni, che erano praticamente gli ucraini che nel 700-800 emigravano dalla Galizia, dalla zona di Leopoli, e finivano anche in Serbia, che era sotto l'impero asburgico. E lì faremo un incontro appunto con un ragazzo ruteno di questo centro e con un esponente della comunità Rom, che è un poeta, pedagogo, e assieme a loro due appunto affronteremo il tema delle società multiculturali.
L'ultima cosa che ti chiedo, abbiamo aperto questa chiacchierata ricordando quali sono le mete all'interno della ex Jugoslavia che copriamo con i viaggi che tu organizzi. Mi pare che forse per la prima volta quest'estate abbiamo messo in calendario un viaggio da quelle parti, o perlomeno nell'est Europa.
Sì, andremo in Romania e nel nord. Noi in passato, come sai, abbiamo fatto tante volte il delta del Danubio, quindi la parte meridionale della Romania. Quest'anno andiamo a nord, tra queste due regioni storiche che sono la Transilvania e il Maramureș.
Ecco, io invito gli ascoltatori ad andare sul sito di Radio Popolare, qua è in luglio se non ricordo male. C'è tempo, però se uno si deve organizzare le vacanze magari è meglio che lo sappia con un po' di anticipo.
Esatto, fine luglio, inizio agosto.
Perfetto, Eugenio, ti lascio perché, come dicevi, sei coi ragazzi. Che impressione hai dei loro sguardi sulla Bosnia, dicevi?
Ma il primo giorno eravamo a Jajce stamattina, dove anche portiamo i vostri gruppi, gli ascoltatori. Sicuramente è un impatto emotivamente forte, però anche, penso, importante a livello educativo e formativo, ecco.
Perfetto, buon viaggio, salutaceli.
Sì, beh, fate un applauso allora, vai. Ciao.
Ciao, ciao, grazie.
Mica da ponovo sneva tineciu tai san.
Per oggi è tutto, qualcuno mi chiedeva chi accompagnerà per Radio Popolare questo viaggio, Luisa Nannipieri, redattrice e giornalista di Radio Popolare che avete sentito spesso con corrispondenze dall'universo francofono, questa volta vi accompagnerà invece in Serbia. Vi ricordo che sulla pagina Facebook di On The Road trovate delle foto delle mete di cui abbiamo parlato. Sul nostro blog invece, On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it, troverete poi il podcast. È veramente tutto, un grazie a Gaia, un grazie al boss Eugenio, un grazie al professore, insomma un grazie a tutti quanti. Ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Buona domenica da Claudio Agostoni.
Slatka muzika meni je zvučala samo kroz mi. Ja leti. Oh, oh. I teba. Oh, oh, oh. Uvis u plavome snu. A srećan što nađoh se tu. Ali kad zorom zabeli se umorna noć, snove odnese dalekoga mjeseca moć. Tvoje tad oči u snove doplove mi plave. Nežne i lepe ko nebo kad zvezde se jave. Tadele.